Grazie dell'invito e della fiducia. Il compito che mi è stato dato è un po' ampio, 35 minuti, ma prendo soltanto un solco, una linea e cerco di portarla avanti. Allora, intanto la diminuzione della rilevanza pubblica della Chiesa in Italia negli ultimi 30 anni ha di fatto ridotto il cosiddetto catecumenato sociale, vale a dire quel contesto culturale che favoriva la trasmissione della fede e della sua pratica come se fosse un fatto normale, di fatto scontato. Certo, la rilevanza della Chiesa in Italia non è scomparsa, anzi mantiene, diciamo, un'importanza pubblica ancora notevole. Tuttavia è indubbio il cambio di modello culturale, nel quale il fatto cristiano suscita una simpatica, anche ospitale, indifferenza. La reazione, nel dinamismo di questa reazione noi siamo tuttora, ci vede in una specie di terra di mezzo tra una forma passata, che comunque continua ad avere i suoi riverberi anche nel tempo presente, e una forma futura non ancora del tutto configurata. In questa terra di mezzo, la diminuzione, almeno quantitativa, di interesse nei riguardi del fatto cristiano ha spinto e induce qualcuno a intravedere il modello ecclesiale futuro, o almeno del futuro prossimo, come quello del piccolo resto, del piccolo gregge, della minoranza. Questo modello presenta l'indubbio vantaggio della integrazione di un dato di fatto, perché di frequente facciamo fatica a dar ragione alla realtà, e la realtà dice che è diminuito l'interesse nei nostri riguardi. Allora, il fatto che qualcuno intraveda come modello ecclesiale futuro il piccolo gregge, la minoranza, il piccolo resto, ripeto, ha questo aspetto positivo, integra una realtà che potrebbe anche un pochettino urtarci. Tuttavia, il rischio di questo modo di pensare e di immaginare la Chiesa come piccolo gregge, piccolo resto, minoranza, è quello di pensare, di trasformare un dato di fatto, vale a dire appunto la minoranza, in ideologia, come se l'essere piccolo resto rappresentasse l'ideale auspicabile, magari addirittura affermando la proporzione inversa tra quantità e qualità, come se meglio pochi ma buoni, meno si è, meglio si è. Il rischio è quello di trasformare appunto un dato di fatto, il dato di fatto che il Vangelo non è più di tutti, non è più condiviso da tutti, nell'auspicio che il Vangelo non sia più per tutti. O di trasformare il fatto che la Chiesa non sia più di tutti, cioè non ci sia più quella, non sia più coestensiva alla società, con il desiderio che la Chiesa non sia più per tutti, mandata a tutti, ridisegnandola appunto in un piccolo resto, in una minoranza alternativa e quasi oppositoria al mondo. Antidoto del rischio di questo tempo di mezzo è sicuramente il Magistero di Papa Francesco, che insiste su una Chiesa di popolo, presentando appunto il carattere popolare della Chiesa non come opzionale, ma come una condizione necessaria. Una condizione necessaria alla Chiesa, la quale è o non è, a seconda che sia del popolo o non del popolo. O è per tutti o è destinata a tutti o non è. Anche nella sua recentissima esortazione, già citata stamattina dal Vescovo, Gaudete ed Exultate, il Papa proprio fin dall'inizio parla con chiarezza. Leggiamo il numero 6, cita un testo di Lumen Gentium 9 e poi prosegue. Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. E poi qui Papa Francesco: il Signore nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non esiste identità piena senza appartenenza a un popolo, perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato. Ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. Siamo agli inizi, eh? Ma un popolo che cos'è? Appiattire l'idea di popolo di Francesco su quella della teologia argentina, che viene chiamata anche tra l'altro la teologia del popolo, oppure appiattire anche la stessa idea di popolo di Francesco sulla teologia di Lumen Gentium, significa perdere una sfumatura molto importante e caratteristica del suo magistero. Significativamente, in Evangelii Gaudium, ai numeri 123-124, parlando della pietà popolare, attenzione all'aggettivo, il Papa la descrive, nel giro di poche righe, per due volte, come una fede e spiritualità incarnata, incarnata in una cultura, come se popolare fosse equiparabile a incarnato, a carnale, nel senso che ha a che fare con la carne, come se popolare e incarnata fossero equivalenti, come se popolo e carne fossero equivalenti. Una pietà, una fede di popolo è una pietà, una fede incarnata, di carne, diventata carne. Se Papa Francesco assume molte istanze della teologia argentina, appunto la teologia del popolo, per immaginare la Chiesa come popolo e come popolo destinato a tutto il popolo, è una sua caratteristica distintiva, sia nei riguardi di quei teologi, sia appunto, dicevo, nei riguardi di Lumen Gentium, l'equiparazione di popolo a carne. Per intuire cosa Francesco intende per popolo, si deve quindi delineare cosa egli intenda per carne, che è probabilmente la categoria teologica più importante e trasversale del Magistero di Francesco. Il Vescovo nell'omelia citava appunto un breve testo di Evangelii Gaudium sul popolo e nel giro di tre righe, parlando del popolo, il Papa parlava della carne. Per Francesco la carne è ciò che apparenta il corpo e i corpi al mondo, rendendoli familiari a tal punto che non si può pensare l'uno senza l'altro. Per carne Francesco intende il plasma che accomuna il corpo, i corpi e il mondo. Vediamo un attimino un'immagine e poi qualche luogo di emersione di questa carne, e questi luoghi di emersione mostrano appunto gli intrecci, i legami intricati di un dinamismo, di una dinamica di popolo, così come lo intende il Papa. E intanto l'immagine biblica che potrebbe fare da sfondo è quella di Genesi 2. Dio plasma una statua di terra, una statua di Adamà, di terra, ed è per questo che si chiama Adamo, che potremmo benissimo tradurre con terroso, terrigeno, fatto di terra. Capisci bene che non puoi intuire che cosa è l'Adamo se ti stacchi dall'Adamà. Non puoi capire che cosa è l'uomo se ti stacchi dall'humus. Il Papa insiste su questa immagine in tanti documenti, in Evangelii Gaudium, ma soprattutto in Laudato Si, e vede alcuni luoghi di emersione di questa parentela originaria, potremmo dire di questo parto gemellare tra terra e uomo, che è la carne, in alcuni appunto luoghi. Il primo luogo che il Papa osserva è quello del bisogno, e soprattutto la fame. La fame, mi dice, questa realtà assolutamente ordinaria, ferriale, disponibile a tutti. La fame mi dice che io sono legato alle cose del mondo. e che esiste una consustanzialità, potremmo dire, tra le cose del mondo e il mio corpo. Anche perché se non fossero consustanziali, io non le metterei nel mio corpo. Attenzione, perché anche l'insistenza di Papa Francesco sulle opere di misericordia è, diciamo, da collocare antropologicamente anche a questo livello. L'opera della misericordia corporale rispetta un legame nativo e onora una promessa tutta carnale di un legame nativo. La prima occasione dove gli uomini e le donne sperimentano il bisogno è il nutrimento al petto di nostra mamma. Ed eccolo qui. Il bisogno ci introduce dentro i legami affettivi. Per definire il popolo, il Papa spesso parla di questi legami affettivi identificanti. Tra l'altro, in questo sfondo del bisogno, dove si colloca un legame, dove sorge anche il legame affettivo, mia mamma per allattarmi mi abbraccia, mi stringe, nasce anche il momento, appunto, iniziale della coscienza. Dopo circa un mesetto, il bambino riesce a scambiare, a ricambiare lo sguardo che sua mamma continuamente gli dona. Questo sguardo, ricambiato, potremmo dire che è la prima accensione della coscienza di sé. Guarda che mi sa che sono qualcuno, guarda che mi sa che sono qualcosa di interessante e di degno, perché c'è qualcuno che mi ritiene degno di essere guardato. Il che significa che gli faccio capire che ho capito e lo guardo. La stessa cosa, poco più tardi, è per il sorriso. La mamma sorride, a un certo punto il bambino le restituisce il sorriso. Senza questi due gesti, tutti di carne, noi adesso non sapremo dire io, tu, egli. Capisci che quando il Papa parla che il popolo è necessario alla mia identità, parla di un fatto carnale, anche perché quella mamma che mi ha riconosciuto o quel papà che mi ha riconosciuto è dentro una storia generativa di riconoscimenti. Anche lei è stata riconosciuta. Oltretutto, questa esperienza del bisogno come esperienza di carne è un'esperienza dove sorge appunto il primo lapillo, potremmo dire, della morale, perché da una parte è una promessa: ti do qualcosa di buono da mangiare, al mondo c'è qualcosa di buono da mangiare, è un invito a gustare il mondo, a qualcosa come qualcosa di promettente, di sensato. Ma dall'altra, il bisogno, con un linguaggio tutto carnale, ci dice basta. Basta così. Il goloso non è uno succube del bisogno. Il goloso è uno che violenta con la propria libertà e con la propria mente questo linguaggio tutto di carne che è bisogno. Sicché si costringe a mangiare anche quando non ha fame. Si violenta la carne a bere anche quando non ha più sete. Allora, interessante è che il bisogno dica: dai, forza, godi, è una cosa sensata, e dall'altra dica basta. Da cui deriva un concetto tutto carnale che è appunto dell'abbastanza. Se noi capissimo l'abbastanza e che ne abbiamo abbastanza, capite che avremo risolto il 90% dei problemi del mondo, che nascono dal fatto che noi non ne abbiamo mai abbastanza. Oltretutto, in questo ambiente In questo ambiente iniziale, tutto carnale, siamo partiti dal bisogno, da questa consustanzialità di carne, cioè che è la carne, di corpo e mondo, di corpo e cose del mondo. In questo ambiente nascono anche le prime parole e i primi gesti, l'abbiamo visto, il ricambio dello sguardo e del sorriso. E potremmo dire che in questo primo momento emerge la struttura fondamentalmente catechistico-catechetica dell'uomo. Noi funzioniamo cateco, grazie all'eco, riecheggiando il mondo, riecheggiando le persone del mondo. Capisci che se tu ti immagini senza qualcuno che ha acceso l'eco di cui tu appunto rispondi, sei ribaldo, tu non guardi come stanno le cose. Pensate proprio alle prime parole. Naturalmente prima c'è mamma, poi arriva papà, ecco, ma prima c'è mamma. Allora, per cui la mamma dice mamma, mamma, mamma. A un certo punto il bambino riecheggia e dice a sua volta mamma, papà. Questa che è stato assegnato l'inizio è anche la regola fondamentale della continuazione della nostra vita. Non c'è niente che noi sappiamo e diciamo che non sia un eco di qualcosa che ci viene da fuori. Stiamo ancora un attimo sull'esperienza del bisogno. Capite che nell'esperienza del bisogno, che è un linguaggio di carne, guardate cosa abbiamo già visto: il riconoscimento, l'apprendimento dei gesti e delle parole elementari. E poi se noi stiamo ancora nel fatto del bisogno, del mangiare, siamo già comunque in una situazione culturale, perché il cibo non è mai, e questo è uno degli aspetti distintivi dell'uomo, noi non soltanto mangiamo e beviamo, siamo gli unici esseri viventi che cuciniamo. Gli unici. E la cucina è già vivere il bisogno nella cultura e nella cultura di un popolo. Anche nella sua specificazione più piccola. I tortelli cremaschi, che sono un'ontologia e che sono appunto un piatto della mia zona, sono di una zona piccola così, ma è tutta la cultura in quel piatto, c'è tutta una storia, un mondo in quel piatto, per cui già fare qualcosa di carnale nell'uomo è già culturale, è già la storia di un popolo. Non li hai inventati tu i tortelli cremaschi, hanno almeno 500 anni, sei dentro. Il secondo luogo di emersione della carne, capite bene che il Papa ha questo atteggiamento molto pratico nel parlare di popolo, non fa una sociologia del popolo, una filosofia del popolo, contratto sociale, no. Siamo già implicati dentro per il fatto di essere carne. Il secondo luogo di emersione della carne, molto caro a Francesco, è quello dei sensi. A questo proposito condivido abbastanza. Sono cose molto semplificanti, molto molto semplificanti, quindi prendete per quanto vale la cosa. Condivido abbastanza il parere molto semplice di un mio amico che dice: Giovanni Paolo II è stato il Papa della vista. Benedetto è stato il Papa dell'ascolto, Francesco del tatto. È il tatto che è il senso più antico che abbiamo, il senso fondamentale che abbiamo, è sempre con tatto. È sempre, eccola qui la carne, un legame costante e continuo tra me e il mondo. Ed è anche il senso della realtà. Perché la vista mi può ingannare, l'udito mi può ingannare, il tatto non inganna. Se il tatto ti dice questo tavolo c'è, questo tavolo c'è. È significativo che il Papa, io non ho mai visto sinceramente, nel magistero recente e anche negli studi di teologia recenti, tanta insistenza sul tatto anche per quanto riguarda la fede pasquale. Per cui uno dei santi amati da Francesco e da lui liberati da quella volgare solita interpretazione è proprio Tommaso, che vuole toccare, ma anche perché nel Vangelo di Luca, prima del Tommaso Giovanneo, è Gesù stesso che dice: ma toccatemi, prima che glielo chieda qualcuno. Sono carne e ossa. E poi lui stesso tocca da risorto, prende un po' di pesce arrostito e lo mangia. Un bisogno è un tatto, è un senso, tatto e gusto. Allora, sto soltanto, perché dobbiamo proprio un pochettino accelerare, il tatto, rifaccio una cosa che ho detto a qualcuno di voi qualche tempo fa, solo per cenno, ma con lieta scoperta anche il Papa appunto insiste su questa cosa. Allora, il tatto è il senso delle cose, perché le cose ci insegnano la grammatica elementare con cui trattare le persone. Perché le cose da una parte, come il gusto, come il bisogno, ci dicono forza, dai, agisci. Grazie a questa cosa io posso agire aprendo e leggendo il libro. Ma nello stesso tempo, mentre la cosa mi incoraggia a fare, la cosa mi dice alt, fermati. Se tu mi tratti male, se tu non mi obbedisci, mi perdi. Nello stesso istante la cosa mi dice sì e io posso operare, e la cosa mi dice no, basta così, obbedisci. C'è una reciproca obbedienza, lei obbedisce a me, la apro, e io obbedisco a lei. Se non la apro male, la rompo. Senza questa duplice elementare lezione, che è un fatto tutto di carne, le relazioni con la realtà tutta, con le cose e le persone, non funzionano. Non funzionano perché perdo il senso della realtà. L'insistenza del Papa, la realtà, realtà vuol dire cose, è superiore all'idea, e la realtà mi dice delle cose che mi incoraggiano e delle cose che mi producono lutto. Se non vengo in contatto con la realtà, e la realtà è data anche dal fatto che senza il riconoscimento di altri, senza una storia, che addirittura questa realtà così comune come il bisogno mi dice, se non entro in contatto con questa realtà, non capisco, non entro neanche in contatto con la realtà di me stesso. La carne è un fatto identificante, ma non solo le cose mi portano alle persone, sono anche le persone che mi portano alle cose. e che mi portano le cose. Allora, io sono io, ma guardate quanta gente c'è dietro a questa giacca che sto indossando. Contadini che hanno coltivato il cotone, operai che hanno tirato il petrolio fuori dalla terra, perché di cotone questa giacca ne ha visto veramente poco, allora, che hanno tirato fuori gente che l'ha raffinato, gente che l'ha filato, gente che ha colorato, gente che ha inventato e prodotto i colori per colorare le fibre, gente che l'ha disegnato, gente che l'ha realizzato, gente che l'ha venduto, che per venderlo l'ha trasportato, gente che per venderlo ha dovuto avere dei negozi che altri hanno costruito. Cioè, dietro questa giacca c'è il mondo. Capite bene che se noi vivessimo come se il mondo non ci fosse, come se dietro a questa cosa che porto non ci fossero migliaia di persone che in questo momento stanno contribuendo alla mia identità, io non vedo le cose, non vedo le cose come stanno. Il tatto, come senso delle cose, ti dovrebbe aiutare a vedere come stanno le cose e come stanno le migliaia di persone che stanno dietro anche alla tua giacca. Un terzo luogo e ultimo di emersione di queste dinamiche di carne, che capite che sono già dinamiche di gente, dinamiche di cultura. Prima ancora, della Trinità, che è una comunità e quindi anche noi siamo popolo. No, 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 no. Lo sguardo di Francesco è tutto contrario. Partiamo da quello che tutti hanno sotto gli occhi e tutti hanno sotto mano. Il terzo luogo è il luogo. Prima o poi capiremo che la domanda chi sei può essere benissimo sostituita dalla domanda dove abiti, di dove sei. Pilato e i due primi discepoli di Gesù l'avevano intuita al volo. Pilato dice a Gesù: di dove sei? E i due discepoli: dov'è che abiti, maestro? Un popolo è sempre incarnato in un luogo e il luogo è carne. Pensiamo per esempio a questo evento che tutti hanno a disposizione o che tutti vorrebbero avere a disposizione, che è una casa. La casa è il tentativo di trasformare lo spazio in un luogo. La custodia della storia di una famiglia che è fatta di persone e di cose insieme. Le cose di casa sono preziose tanto quanto le persone di casa, perché le cose di casa parlano delle persone di casa e i legami tra di essi sono così intrecciati che è possibile distinguere, impossibile separare. Il Papa ha scritto una enciclica sulla casa comune. La sfida della casa anche domestica, è questa. La casa dei nostri inizi è il nostro mondo. Se la nostra casa funziona, dovrebbe esercitarci a fare del mondo una casa, se la casa funziona, altrimenti diventa un rifugio antiatomico affettivo. Allora, la casa vive di alcune dinamiche, che sono appunto dinamiche carnali e che sono anche appunto dinamiche di gente, dinamiche di storia. Intanto, come il cibo, un conto è una casa in Giappone, un conto è una casa a Milano. Un conto è una casa in periferia, un conto è una casa in Brera, un conto è una casa in Africa, un conto è una casa in Groenlandia. Il mondo produce, il mondo e la storia e la cultura produce un certo tipo di casa, di abitazione, è un certo modo di abitare. Beh, intanto la casa è casa perché è il luogo delle nostre abitudini. Guarda, guarda, in greco uno dei modi per dire abitudine è ethos, etica, morale, cultura, costume, abito, costume, abitazione, sono termini vicini. Allora, la casa è il luogo dove si fa una rete di abitudini che sono la cultura domestica, fatta di persone e di cose. Ma attenzione, se la casa funziona, dovrebbe esercitarci alle abitudini del mondo, alle abitudini del popolo. E poi la casa vive di questa dinamica speciale anche proprio nella sua struttura fisica. La casa è nello stesso tempo interna, luogo interno, dove ci sentiamo protetti, riconosciuti, dove ci sentiamo a casa, dove è il luogo delle nostre abitudini. Ma è interessante che questo luogo interno, questo luogo interiore, è costruito grazie all'esterno, alle cose esteriori. La sabbia è cosa esteriore, l'acqua per fare il cemento è cosa esteriore. La pietra, il marmo, il ghiaccio, il legno, la paglia, le pelli per fare l'intimità è cosa esteriore. La casa, proprio nel suo modo di essere, rifugge dal dualismo tutto moderno, del quale noi fra 500 anni ci vergogneremo, come noi con fare altezzoso guardiamo il dualismo antico anima-corpo. Ecco. Tra 500 anni ci vergogneremo anche noi, tra pubblico e privato, tra interno e esterno. La distinzione c'è, non il dualismo. Allora, la casa proprio già nella sua struttura ci dice, ma guarda che la tua vita interiore, senza l'esterno, il tuo spazio privato, interiore, senza il pubblico non esiste. Ti ricordi la struttura cateco attraverso l'eco? Non esiste. Poi oltretutto nella casa, che è una realtà appunto di cultura, di popolo, di casa, noi impariamo anche l'affidabilità delle cose e delle persone, senza le quali noi adesso non ci fideremmo di Dio. Questo popolo, ripeto, il Papa parla di popolo come equivalente a carne, a tutte queste dinamiche materiali, affettive, storiche, culturali che ogni uomo e ogni donna vive. Questi legami di terra e di cultura. La carne. Capisci che se ti immagini una chiesa senza popolo, e se popolo vuol dire carne, ti immagini una chiesa scarnificata? Finisco, quanti minuti ho ancora? 5 minuti? 3 minuti? 4 minuti? Va bene. Finisco. Richiamo soltanto l'immagine ecclesiologica e cristologica stridente di Efesini, dove si parla del corpo di Cristo, il quale è fatto da Cristo, che è la testa, e dal suo corpo, che non è la Chiesa soltanto, è la Chiesa e tutte le cose, la carne. Devo stare attenti, eh? Senza carne senza popolo, si disincarna il Vangelo e si disincarna Cristo. Un secondo aspetto veramente velocissimo è questo, di questa idea di Francesco del popolo coestensivo a carne. Che tutte queste esperienze di popolo e di carne sono disponibili a tutti, sono di tutti, sono universali. E se la Chiesa è già un fatto di popolo, quindi è già un fatto di carne, ed è destinata al popolo, quindi è destinata alla carne, attenzione perché è già destinata a qualcosa nel quale vibra già il Vangelo. Perché non dimentichiamoci che la carne è uscita dalle mani plasmatrici di Dio e vorrà pur dir qualcosa che Dio ci ha fatto di carne. E già questa è una parola, e forse il compito della Chiesa è quella di rendere chiara una parola ambivalente e polivalente che vibra dentro la carne. Il bisogno è polivalente, perché può voler dire che sto per morire, se non mangio muoio, ma può voler dire anche sei legato a qualcosa e qualcuno. Sta tranquillo che c'è qualcuno che ti darà il pane quotidiano. E se la Chiesa fosse mandata a insegnare, a decifrare il Vangelo che è già scritto nella carne, idealizzare una chiesa di minoranza come se non fosse per tutti e per tutte le cose, come se non fosse per la carne i legami di tutti con tutte le cose, come se non fosse per tutti i figli di Adamo, da sempre legati all'Adamà, significa mutilare un corpo vivente, significa mutilare, il verbo è del Papa, eh? Mutilare la carne di Cristo significa scarnificare, il verbo del Papa, scarnificare il Vangelo, rendendo la Chiesa così una presenza inutile, quasi una cisti dentro un corpo vivente e desideroso di quella vita che solo il Vangelo può dare. L'equiparazione raffinatissima di Francesco tra popolo e carne fa del popolo di Dio la carne della Chiesa, fa del popolo di Dio la carne della Chiesa. Sicché, se la Chiesa non fosse popolo, non sarebbe una Chiesa di carne. E se la Chiesa non fosse di carne, è molto difficile che piaccia a colui che per amarla di carne è diventato.